Allora, basta pensare a Tokyo in pieno agosto, per visualizzare subito una metropoli trasformata in una gigantesca sauna a cielo aperto.
È una sauna di cemento e luci al neon, praticamente.
Esatto, con un'umidità che, insomma, toglie davvero il fiato. Eppure, esplorando gli appunti di viaggio che analizziamo oggi, emerge un quadro, diciamo, completamente diverso.
Assolutamente. L'obiettivo qui è decostruire un perfetto giorno 3 a Tokyo, capire come trasformare un ostacolo climatico in un vantaggio tattico.
Che poi significa passare dall'antica Asakusa all'eleganza di Ginza senza mai perdere il ritmo. E il tutto parte da un'intuizione logistica che mi è sembrata davvero impeccabile.
Un'intuizione che fa la differenza tra godersi l'esplorazione e sopravvivere a malapena. Praticamente si parte dall'Apaote Lueno e Kikita viaggiando super leggeri.
Sì, niente valigie pesanti, solo l'indispensabile. Ma qui c'è subito una scelta che, lo ammetto, all'inizio mi ha fatto un po' storcere il naso.
Ah sì? Ti riferisci all'orario?
Eh sì. La partenza è fissata alle 8 in punto del mattino. Ora, prendendo la linea Ginza, ci vogliono appena 5 minuti da Ueno ad Asakusa per raggiungere la porta Kaminarimon, la via Nakamise e il Tempio Sensoji.
Certo!
Ma perché imporsi un orario così, cioè così rigido in vacanza? Alle 8 ad agosto il caldo si fa già sentire parecchio. Sembra un autogol, no?
Potrebbe sembrarlo, ma in realtà è pura fisica urbana. Quell'area è immensa e soprattutto è interamente lastricata in pietra.
Giusto.
Da metà mattinata in poi, quelle pietre assorbono l'energia del sole e iniziano a irradiare calore dal basso, creando un vero e proprio effetto forno.
Ah, wow, un forno a cielo aperto.
Esatto. Ma alle 8 del mattino, le ombre degli edifici sono ancora lunghe e il suolo ha avuto tutta la notte per raffreddarsi. Il microclima è radicalmente diverso.
Quindi è una specie di manovra difensiva contro l'architettura stessa. Tra l'altro, chiunque abbia visto Asakusa sa che normalmente è, insomma, un mare di folla.
Invece a quell'ora è quasi deserta.
Che è una cosa pazzesca. Arrivarci quando la città si sta ancora svegliando deve sembrare, sai, come passeggiare su un palcoscenico vuoto, prima che vizi lo spettacolo della metropoli.
E cambia completamente la percezione del luogo. Senza la folla, l'occhio cade sui dettagli. La grana del legno antico, il suono dei passi sulla pietra.
Non è più solo un'attrazione da fotografare, ma uno spazio sacro, da vivere.
Proprio così. Anche se questa magia ha una scadenza. Il sole inevitabilmente sale.
Infatti, gli appunti suggeriscono una breve sosta sul lungo fiume Sumida, magari per ammirare quella famosa fiamma d'oro dell'edificio Asai.
Ma subito dopo serve un cambio di strategia termica, una ritirata tattica.
Ecco, su questo volevo soffermarmi. Più che una ritirata, sembra uno sfruttamento geniale di come è costruita Tokyo.
Sì, perché la città non combatte il clima, lo aggira. E lo fa offrendo questi immensi rifugi climatici.
Ad esempio il complesso Solamachi e la Tokyo Skytree per le ore più calde. Ma come funzionano di preciso? Non sono dei normali centri commerciali, giusto?
No, affatto. Sono ecosistemi verticali isolati. Si passa dalla metropolitana sotterranea fino alle piattaforme panoramiche a centinaia di metri d'altezza. Tutto rigorosamente climatizzato. Non vedi mai la luce diretta del sole.
Ah, pazzesco. Quindi l'esplorazione continua, si vede tutta la città dall'alto, ma senza sudare.
Esatto. Oppure c'è il battello coperto sul fiume Sumida.
E ci sono anche alternative per chi cerca qualcosa di, diciamo, sensoriale. Si parla del Team Lab Planets a Toyosu.
Meraviglioso, quell'esperienza dove cammini a piedi nudi in percorsi d'acqua.
Sì, immersi nell'arte digitale. E menzionano persino una seduta silenziosa di calligrafia a Kuramae. Insomma, l'idea è abbassare la temperatura, ma anche rallentare il battito cardiaco.
Che serve proprio a preparare il terreno per l'evento serale. Un rallentamento intenzionale.
Giusto. E qui arriviamo alle 17. Il termometro scende, lo scenario cambia totalmente. Appuntamento al nono piano del Ginza Mitsukoshi.
Nell'area Ginza Terrace or Ginza Dining, per un caffè tranquillo.
Passando, insomma, dai vecchi mercanti al lusso scintillante del centro. E alle 19 ci si sposta a piedi al Kabukiza.
Per la terza parte del Achigatsunorio Kabuki.
E qui, guarda, c'è un dettaglio negli appunti che mi fa impazzire. È un paradosso stupendo della cultura giapponese. Ai posti di prima categoria, confermati per un'arte teatrale secolare, ma devi tassativamente passare in un mini market 7-Eleven.
Per stampare il biglietto fisico, ovvio.
cioè se non hai quel pezzo di carta in mano, non entri. In un paese ipertecnologico, la carta ha ancora questo valore formale imprescindibile.
È il fascino dei contrasti di Tokyo. Comunque, lo spettacolo finisce verso le 20:50, perfetto per rientrare a Ueno con calma.
Ottimo. Allora, prima di chiudere, facciamo un piccolo riepilogo. La mini checklist pratica per questo giorno 3.
Vai.
1. Metro linea Ginza, ore 8 spaccate, per Asakusa.
Fondamentale.
2. Pianificare il rifugio al chiuso per il primo pomeriggio, tipo la Sky 3 o il Battello. 3. Ritirare assolutamente i biglietti al 7-Eleven.
E 4. Farsi trovare alle 17 al nono piano del Ginza Mitsukoshi.
Perfetto. E riflettendo su questa integrazione tra antico e moderno, c'è un pensiero provocatorio che emerge.
Cioè?
Come fa una metropoli così frenetica e tecnologica a custodire e mantenere viva la lentezza di rituali secolari come il kabuki, fondendoli nella vita di tutti i giorni? È una cosa su cui vale davvero la pena riflettere per chiunque viaggi o studi questi luoghi.
Decisamente, un bel mistero urbano.
Bene, ci fermiamo qui per oggi. Alla prossima immersione.